Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita.
Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera.
Eccoci qui, signori, questi sono i funamboli che tornano alle 9 e 8 minuti. Cara Veronica, te lo dico subito, ho avuto una notte complicata, quindi sono oggi in scarsa forma.
Raccontaci, dai, allora facciamo una puntata un pochino più...
No,
intima.
Niente di che, problemi.
Notte di fuoco, il ciuffo lo vedo bello. Che è successo? Che ha combinato?
Ma niente che interessi gli ascoltatori. Però mi consola moltissimo leggere una notizia oggi su il Corriere Lombardia. Secondo un giudice, dormire sul posto di lavoro non è reato. Per
allora,
cui, prego.
No, reato non è reato, però tu avvisami. Ecco, appunto. Allora, cari ascoltatori, volevo parlarvi oggi della legge elettorale. E dunque, pensavo di fare una puntata su Pisapia.
Dunque,
ascoltatemi. Volevo raccontarvi di quando Pisapia da bambino.
Colpo di stato a funamboli.
No, perché se c'è una ricetta per svegliarti in un attimo, io lo so qual è. Mettermi a parlare delle scissioni della sinistra o dell'ultimo cavillo della legge elettorale, so che c'è un tale subbuglio interiore che mi ti svegli.
In realtà quello mi farebbe subito addormentare, sarebbe una straordinaria ricetta. Però se lo sento nella trasmissione mi risveglio subito per un tentativo di colpo
per
di stato.
Per farla addormentare la sera, quando invece della favola gli dici: e poi c'era Pisapia che andò a parlare con Speranza, che disse a Bersani: alla
così.
Fiera dell'Est.
Esatto, e così crolla e dorme 12 ore. Devo provare.
Ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Chiuditi a casa e statene a casa.
Ma magari. Allora, cari ascoltatori, sono le 9:10 minuti. Guarda che oggi abbiamo un insieme di temi molto molto interessanti. Torneremo a parlare di scuola. Parleremo di condomini, che sono i luoghi dove ci sono le liti più clamorose. Parleremo di tutto questo. Se volete chiamarci anche sulla legge elettorale.
Infatti, un inciso così, se ci vogliono dire cosa pensano di questa fiducia che è stata messa. Dopo aver detto in tutti i modi che non sarebbe mai stata messa, il governo Gentiloni era partito sotto i migliori auspici da questo punto di vista. Insomma, è stata la premessa: il governo non metterà bocca perché è materia parlamentare. Ieri, colpo di scena,
la
legge
fiducia.
Elettorale.
No, io dico la fiducia. Il magma strano della politica. Ricordate che da settimane, io le conto, le settimane decisive per la legge elettorale, abbiamo rieletto un presidente della Repubblica perché... come prima cosa Napolitano ha detto: fate la legge elettorale la scorsa legislatura, poi l'hanno fatta, poi l'hanno cambiata. Adesso questo tema, che è il tema parlamentare per eccellenza, nessun esperto di legge elettorale, nessuno ci capisce nulla, forse neanche chi la fa.
No,
però
probabilmente
alla fine
in particolar modo chi la fa, eccetto ciò che ha a che fare con se stessi, per cui una delle ipotesi è che tra i dubbi per cui si è voluta far passare la fiducia è che ci fossero dei franchi tiratori tra coloro che non verranno ricandidati.
È ovvio, è stato detto chiaramente, se
quindi...
si ponevano i voti palesi, c'era il rischio che l'impianto di questo Rosatellum
segreti,
crollasse.
Gli cascasse addosso. E quindi insomma, no, scrivevo poco fa che un posto dalla parte del torto, a cercarlo con cura lo si trova sempre.
Ecco.
Capisci?
Allora, alle 9:12 minuti, se volete chiamarci 800 24 00 24, ma noi vogliamo partire da un altro tema. Il primo funambolo del giorno è un inviato che ci riporta su temi pregnanti che sui giornali
c'è
sono
funamboli.
C'è nuovamente un'invasione.
Alla terza verrà espulso e squalificato.
Cerchiamo di bonificare lo studio, adesso mi ribarrico dentro.
Va bene, andiamo. Ieri Anche l'ultimo dei cinque fratelli Anashi, killer di Marsiglia, è stato arrestato. Ha vissuto a Taranto, è stato fermato al confine con la Svizzera. Oggi titola La Stampa, cara Veronica, il sospetto di una rete jihadista. Ovviamente questi fratelli che operavano dall'Italia, e forse loro hanno convinto il loro fratello di Marsiglia di colpire queste due ragazze uccise, accoltellate a morte.
Sì, e ci si interroga anche molto su tutti questi jihadisti di passaggio in Italia, no? Che poi magari non si muovono e non agiscono nello specifico in Italia, però da qui passano e qui muovono dei contatti.
Tra l'altro, noi proprio dalla Stampa vogliamo partire. Ieri c'era un bel reportage che ci riporta in una zona del mondo che è magari poco conosciuta, è fuori dai nostri obiettivi anche giornalistici, ma che è un luogo dove il jihadismo, dove il terrorismo, dove il controllo soprattutto del traffico di uomini è molto molto forte. Salutiamo Domenico Quirico, inviato della Stampa. Buongiorno Quirico e grazie.
Buongiorno.
Perché è importante raccontare quello che succede nel cuore dell'Africa sotto il Sahara, nello specifico nel Niger?
Perché il deserto, che noi immaginiamo un po' semplicisticamente uno spazio vuoto, invece è uno spazio pieno, pieno di gente, di traffici, soprattutto di traffici, perché attraverso l'area sahariana, cioè quello spazio immenso che va dalla Mauritania fino al Sudan, passano migranti ovviamente che vengono dall'Africa australe, salgono verso il Mediterraneo, passa la droga, è ormai la via principale attraverso cui la droga arriva dal Sud America e viene poi in Europa, e passa il jihadismo, nel senso che le formazioni islamiste controllano questo territorio.
E tra l'altro è molto trafficato, per esempio ci sono anche gli americani, lei ha raccontato che ci sono gli americani, che sono stati uccisi alcuni soldati americani proprio in Niger, cioè una guerra non raccontata, ma c'è?
Assolutamente una guerra che però dura da molto tempo, nel senso che già nel 2012 questo è un luogo in cui Al-Qaeda Maghreb aveva posto uno dei suoi fronti di guerra e anche uno dei suoi fronti di occupazione territoriale, nel senso che voi ricordate nel 2013 Al-Qaeda ha occupato per un lungo periodo di tempo, per molti mesi, alcune città simbolo di questo luogo del mondo, Timbuktu o nel Mali settentrionale. Con grande fatica era stata, come dire, ricacciata indietro dall'esercito francese, ma poi l'esercito francese se n'è andato perché costava troppo.
C'era una cosa interessante che volevo chiederle, Quirico. Lei parla del fatto che il brand della jihad in quelle zone è molto facile esportarlo, perché c'è un discorso chiaramente di enorme povertà, e quindi, a prescindere poi dall'aspetto religioso, è molto semplice anche politicamente, cioè reclutare persone.
Al-Qaeda, come in altri luoghi del mondo, lavora sui problemi locali, cioè esaspera e utilizza per il reclutamento i problemi locali. Ad esempio, ha utilizzato la rabbia, la frustrazione, la miseria dei Tuareg, arruolandoli come fanteria nel suo esercito. Utilizza un'altra, adesso si è rivolto ad un'altra popolazione nomade che vive 30 milioni di persone, che sono un popolo di pastori migranti che si trovano in tutta l'Africa sahariana e che hanno degli enormi problemi, appunto, di miseria, di desertificazione, di rapporti con questi governi di questi paesi che sono spesso governi corrotti, incapaci o manigoldi, e su questo lavora.
Oltretutto leggevo che lei ritiene che quelle che sono state le armi date dall'Occidente a quelli che erano i soldati che sembravano essere disponibili a combattere contro la jihad poi rischiano di rivelarsi invece armi utilizzate adesso in loco per gli scontri locali tra tribù.
Diciamo che la politica militare dell'Occidente contro il jihadismo è stato quello di, in questo luogo del mondo e in altri luoghi del mondo, ad esempio anche in Siria e in Iraq, è stato quello di far fare la guerra a qualcun altro per conto nostro, visto che noi non avevamo né il coraggio né la voglia economica o politica di affrontare uno sforzo simile. Quando il jihadismo ha cominciato a occupare delle zone intere di territorio, sono stati arruolati alcune popolazioni, tribù, parte dei Tuareg, promettendo denaro, promettendo armi, promettendo un sacco di cose. Questo si è trasformato in una specie di boomerang, nel senso che questi hanno utilizzato soldi e denaro per per i traffici loro.
Per fare, sì, chiaro, hanno riconvertito purtroppo tutto quello.
E il problema di utilizzare dei mercenari, non si sa mai.
Fin quando ti sono fedeli, sì. Senta, Quirico, c'è l'altro aspetto, quello della Siria. Tra l'altro gli ascoltatori ricorderanno, ovviamente, visto che lei è stato 5 mesi sequestrato in Siria. Ma lei capisce quando si legge è andato a combattere in Siria? Ci sono anche italiani che vanno a combattere dalla parte invece dei Peshmerga curdi contro l'ISIS. Che guerra è? Una guerra così lontana? Noi la percepiamo così lontana o una guerra che ci dovrebbe coinvolgere un po' più da vicino?
Diciamo che dopo 6 anni e tutto quello che è accaduto, sono francamente stupefatto che questa vicenda abbia ancora sui giornali italiani ormai così poca attenzione. Cioè la Siria è completamente sparita anche l'Iraq, direi,
sì, è vero.
È sparita dai nostri giornali, sembra che il problema sia risolto, non è risolto proprio per nulla, anzi siamo forse al prologo dell'introduzione al primo capitolo di questa storia che durerà anni. Insomma, cioè, c'è secondo me una doppia valenza. Uno è quello di non occuparsene perché è considerato molto pericoloso. Secondo, si spera che la distanza ci salvi dal problema, ma sappiamo benissimo con gli addentellati terroristici che tutto questo può avere in Europa, che questa è una storia che ci riguarda in prima persona.
Anche perché gli arresti sono sotto gli occhi, cioè passano anche dall'Italia, Veronica.
No. Ma poi mi sembrava molto importante riportare l'attenzione anche a delle zone che non sono immediatamente le coste libiche o le coste da cui poi partono per venire in Italia, ma il fatto che ci sono dei precedenti, cioè c'è un percorso che fanno e delle zone centrali in cui si sviluppano questi contesti. Il reportage di ieri era fondamentale in questo senso, perché sennò sembra sempre che vengano dal nulla.
Ma questo le dice una cosa molto giusta, e questo è un grosso errore che commettiamo. In realtà il jihadismo, l'internazionale jihadista, chiamiamola così, quando dai precedenti storici, non è che opera esclusivamente in Siria e in Iraq. Il Siria è uno dei fronti,
certo,
su cui la
quello più visibile, forse quello più visibile,
quello in cui ha avuto più, diciamo, successo, nel senso che occupa un territorio dal 2014 fino ad oggi, ancora non l'hanno cacciato, nonostante proclami di vittoria di Estran Manca, stanno ancora a Raqqa, di lì non li ha mossi nessuno, anche se hanno perso Mosul. Allora, ci sono altre zone in cui il jihadismo si è insediato, non che nel senso che passa di lì ogni tanto, fa un raid, mette un'autobomba e se ne va, sta lì. Faccio degli esempi, il Sahel per esempio, che è uno spazio di migliaia di chilometri, ripeto, pieno di uomini e di cose, non di sabbia e di roccia soltanto. Poi c'è il Sinai è sotto controllo di formazioni jihadiste, sì. È il ponte di passaggio tra Asia ed Africa, la Somalia degli Shebab, il nord della Nigeria, insomma.
Dove c'è Boko Haram. No, ma è chiaro che sono tutte zone da conoscere in maniera un po' più.
Io
profonda.
Volevo fare un'ultima domanda: sapere quanto è importante secondo lei l'aspetto religioso nella diffusione del fenomeno della jihad rispetto a quello che dicevamo in partenza, no? Anche legato alla povertà, ma in assoluto, cioè quanto veramente il motore religioso secondo lei è dominante?
Le rispondo in termini molto, molto semplici: senza l'Islam non ci sarebbe il califfato, il jihadismo, l'internazionale islamica, ne è una componente essenziale. Poi questa è gente che sa, come dire, entrare nei luoghi in cui opera. Faccio un esempio: nel deserto, perché dico che è una guerra che non riusciremo a vincere, perché Al-Qaeda è diventata una parte dell'economia del Sahel. E sì. L'economia del Sahel è costituita da traffici sostanzialmente sempre illeciti, cioè contrabbando. Sì. Al-Qaeda controlla il contrabbando, i leader di Al-Qaeda sono degli ex contrabbandieri, però senza l'Islam tutto questo non ci sarebbe.
Noi la ringraziamo molto, Domenico Quirico. Ovviamente è sempre per me è una penna di riferimento, nel senso che l'ho sempre detto con grande chiarezza, il giornalista che preferisco
leggere. Oltretutto un bellissimo reportage, devo dire, anche proprio dal punto di vista stilistico, veramente molto godibile.
Grazie Domenico Quirico, inviato della Stampa. Cara Veronica, ovviamente a noi piace anche cambiare registri dopo aver parlato di questa cosa.
Saltiamo di palo in frasca.
E adesso vogliamo buttarci un po', cari funamboli italiani. italiani in qualcosa che vi riguarda da vicino, perché tutti hanno figli, molti hanno figli, molti vanno a scuola. Tranquillo, voglio rispondere all'ascoltatore, se fate una puntata su Pisapia cambio canale. No, non ma, la facciamo.
Ma ci ha preso sul serio, era il modo per svegliare Alessandro. Non si deve preoccupare, finché è sveglio io non parlo di Pisapia. Se poi voi sentite russare sotto, io sono costretta, non è che lo faccio per scelta.
No, però vogliamo cambiare registro, parlare di scuola, dei rapporti genitori e figli, perché c'è un tema molto interessante. Questo, cari genitori, sappiate che la legge impone di accompagnare e ritirare i figli e le figlie fino ai 14 anni. Cioè è inutile che voi pretendiate che tornino a casa, per esempio a scuola, da soli o da sole.
Tentare di farli emancipare, pensare che l'autonomia, che i ragazzi crescono, no, dimenticato, no, fino ai 14, già ringraziate il cielo che non è fino ai 43,
no,
dovete
dai,
andarli
43, dovete accompagnarli
e andarli a prendere, perché altrimenti non li fanno uscire.
Infatti sono sempre più le scuole che, applicando la legge, emanano delle circolari e dicono: cari genitori, è inutile che rilasciate le dichiarazioni a dire autorizzo mio figlio, mia figlia andare a scuola da solo, dovete portarli e prendere. Salutiamo la professoressa Cinzia Giacomo Bono, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è presa dell'Istituto Parco degli Acquedotti in Roma.
Sono io, sì.
Anche lei ha applicato questa circolare, cioè ha emanato questa circolare, no?
Lei si trova proprio nelle ambasce di chissà che da un lato la logica non è questa e dall'altro sa che le sentenze però e poi i tribunali possono dirle cosa ha fatto.
Esatto, io insomma da... non poco tempo penso a questa situazione, perché sono dirigente ormai da 11 anni e in questa scuola media è il sesto anno che sono qui presente. E come mai, vi chiederete, mi sono ricordata solo ora di questa situazione? Perché probabilmente le cronache, insomma le piattaforme varie fanno girare le notizie e i docenti preoccupati hanno posto la questione in collegio docenti, in quanto dirigente dal punto di vista organizzativo, ma il docente dal punto di vista proprio della tutela del minore è in prima linea su questa cosa. E quindi hanno richiesto una sorta di tutela e quindi una organizzazione dell'uscita. Ora io ho cercato di applicare la norma, vorrei applicare il buon senso, perché
ma deve applicare la legge.
Esatto. Ma qual è la reazione dei genitori? Cioè, di base,
disperati.
Come reagiscono?
La reazione era aspettata, cioè io me l'aspettavo benissimo la situazione, però io sono in una fase comunque interlocutoria con le famiglie, nel senso che cerco anche da loro delle soluzioni che siano che tutelino tutti, tutelino la famiglia, perché da una parte la famiglia, abbiamo scoperto che i ragazzi non solo vanno a casa da soli, ma rimangono a casa da soli, quindi questo si configura come reato di abbandono, insomma.
Sì,
e quindi cerchiamo di essere tutti.
No, ma certo, diciamo la legge parla chiaro, dopodiché vogliamo salutare anche un pedagogista che è autore di numerosi libri su questi temi, l'educazione a scuola, anche l'educazione a casa per la verità, Daniele Novara, buongiorno e grazie.
Buongiorno
di essere
a tutti.
Qui. Allora, perché qui ci si districa tra il dovere della legge, la preside che giustamente dice ma cosa volete che possa fare, io applico una sentenza, tra l'altro della Cassazione di 15 anni fa, si
perché
ricordava.
C'è un precedente, no?
Sì.
Cioè, ci fu uno studente che finì
purtroppo
sotto lo scuolabus, purtroppo, e quindi ci fu una sentenza in questo senso qui.
Dall'altra parte, Novara, li vogliamo emancipare questi bamboccioni, sì o no?
Ma guardi, è un pessimo inizio di giornata sentire la parola reato di abbandono, veramente già mi fa venire la pelle d'oca. Ma io mi chiedo dove vogliamo arrivare, cioè i figli li vogliamo crescere, li vogliamo educare, li vogliamo rendere autonomi, li vogliamo rendere felici, o li vogliamo tenere sotto una bolla di terrorismo psicologico, di paura, di sensi di colpa? Ma cosa stiamo facendo?
Dovremmo lasciarli andare, ragazzi? Dovremmo farli rendere un po' più responsabili, dice, no?
Ma questo è eufemistico.
ma forse anche voi giornalisti dovreste indagare di più su quello che sta succedendo alle nuove generazioni. No, abbiamo veramente perso la voglia di tirarli su, di educarli, cioè si va avanti con la paura, si va avanti con l'idea che la sicurezza sostituisca l'educazione, ma questo è assurdo, grottesco, mi spiace per la preside e a tutta la mia solidarietà per le condizioni in cui i presidi stanno lavorando, però è meglio che la preside solleciti un dibattito pubblico, sì, una riflessione.
Ma cosa può fare? Cosa può fare? Cioè,
non ricorrere agli strumenti burocratici.
Alla circolare. Dovrebbe fare una rivoluzione gandhiana.
Il problema è che non può farla da sola, andrebbe fatta in tutta Italia, probabilmente ribellandosi contro a quelle che poi sono le sentenze della legge, perché altrimenti anche per loro diventa problematico. No, poi alla fine...
legge non ce n'è, su questo non esiste nessuna legge.
Però la sentenza della Cassazione.
I precedenti delle sentenze dei tribunali, quindi chiaramente poi chi è implicato in prima persona si trova tra l'incudine e il martello.
Io ho delle scuole dove non mettono sulle pareti cartelloni di carta, perché è passato un vigile del fuoco e ha detto che può incendiare la scuola.
Noi moriremo di burocrazia, questo si sa. Siamo un paese che
non è una legge. Sono
no, è vero, ma è anche vero che viviamo nel terrore. Cioè, ormai qualsiasi cosa abbiamo attorno serve a terrorizzarci e pietrificarci.
No, però, ho capito, però il terrorismo sui figli crea dei danni.
Questo sicuramente, Novara, però preside Giacomo Bono, dovesse succedere una rottura di un'unghia, di un alluce, di un tredicenne che esce dalla scuola.
Concordo con il dottor Novara, insomma, tra l'altro lo stimo molto e io voglio sottolineare il fatto che nel mio istituto c'è anche una scuola montessoriana. La scuola Montessori ha come motto "aiutami a fare da solo", quindi la ricerca dell'autonomia è la nostra è il nostro primo obiettivo.
Sì, però il professor Novara dice lei dovrebbe in qualche modo invece di opporre una circolare burocratica, fare stimolare un dibattito pubblico e dire no, non si deve fare questa cosa.
Io spero che in questo modo le coscienze si sveglino, perché non è vero che non c'è una norma, la norma c'è ed è la norma del codice civile e penale che dà la responsabilità in capo ai docenti e ai genitori per danni occorsi, possibilmente occorsi, perché può darsi anche che non si verifichi mai nulla.
Si configurerebbe la denuncia per mancato controllo, sarebbe per il professore, vero?
Esatto, sì. E il professore dovrebbe pagare in solido civilmente e penalmente, ciò vuol dire che dovrebbe vendersi qualche casa per risarcire i danni.
Quindi questo significa metterli con le spalle al muro, è chiaro?
C'è da dire, professor Novara, che moltissimi ascoltatori... aspetti un attimo, perché il professor Novara ci deve lasciare tra due minuti. Perché, professor Novara, molti ascoltatori dicono io all'elementare andavo da solo, in terza elementare, in quarta elementare. Questo secondo lei è peggiorata la situazione?
Ma assolutamente, ma è peggiorata relativamente all'Italia, perché i dati sull'Italia sono angoscianti, cioè viviamo con l'angoscia, soltanto il 30% dei nostri ragazzini alle medie va a scuola da solo, a fronte dell'80-90% in Francia, in Germania, in Inghilterra, sono dati che tutti conoscono, ma allora o noi siamo, come dire, i migliori d'Europa, o forse nel sistema italiano, no, in un maternage eccessivo si sta creando una frattura fra le generazioni.
Ma negli altri paesi non si configura questo problema di...
Ma ci sono tante cose che non si configurano negli altri paesi, capisce? C'è una questione educativa italiana in questo momento. Forse a qualcuno sta sfuggendo.
Ce li vogliamo tenere attaccati, dai, ogni finezza.
C'è una connivenza con le sentenze dei tribunali per far sì che non crescano mai. E poi a un certo punto dir loro che sono dei bamboccioni. Aspettare l'attimo.
Ma certo, non si fanno le cose giuste nella crescita. Ma lei sa che dati abbiamo sulla permanenza nel lettone a 8-9 anni? ma ne vogliamo parlare? No, capisce?
Sì, e dopodiché...
allora però non possiamo creare un codice educativo basato sulla paura, sulla regressione, sul tenerli...
dopodiché però scusi Novara forse un conto
più lungo possibile,
forse un conto è farlo no però Novara forse anche un conto è il tessuto sociale farlo a Forlimpopoli, magari a Milano, Roma, Napoli, nelle grandi città è un pochino più c'è un pochino
ma
più di timore, no?
Le grandi città, io lavoro tantissimo a Milano e Bologna, ma conosco anche Roma, i genitori sono attrezzatissimi. E quindi capisco che questa idea di dover andare a recuperare degli omaccioni di 14 anni, non so se mi spiego, di 14 anni.
No, ha ragione, perché poi ci sarà una certa discrasia tra l'essere venuti a prendere a scuola da mamma che ti prende per la manina, poi arrivare a casa, sbatterle la porta in faccia e dire mamma stai fuori, c'ho la mia vita.
La manina prova a prenderla un 14enne fuori da
così
scuola, ti arriva un gancio destro sul mento.
No, ma era metaforicamente lo scarto tra l'essere preso a scuola e poi dire la fase dell'adolescenza in cui dici proprio genitori via, vade retro.
Va bene, noi vi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, dobbiamo salutare il professor Daniele Novara che ci deve lasciare.
Grazie
per essere stato con noi. Se la preside Cinzia Giacomo Bono ancora 2 minuti di pazienza e stare con noi, ci fa molto piacere. Immagino che tanti ascoltatori, guarda, i messaggi ne arrivano, cara Veronica.
C'è un messaggio bello che volevo leggervi dopo.
Ah,
adesso
sì? Dillo.
C'è un ascoltatore che giustamente segnalava che nel cartone animato della Walt Disney, Peter Pan, all'inizio della storia i genitori vanno a teatro e lasciano a casa da soli i 3 protagonisti che sono bimbi delle elementari. Pensando a questo mi rendo conto di come si è involuto il mondo. Fa sorridere perché effettivamente iniziava così, te lo ricordi?
Arrestiamoli per abbandono di minore, dai, andiamo.
Tutto abbandono di
andiamo
minore.
Andiamo alla pubblicità. Tra...
I funamboli.
Oh Milan, dormire sul posto di lavoro non è un reato? Ma se uno di lavoro fa l'autista? Buona giornata a tutti, Daniele da Firenze.
Uè, sapete chi è il regista del Rosatellum, eh? Ma ero così freddi, no? Lo sappiamo tutti, ciao belli.
Questa non l'ho capita, ma comunque...
potrei spiegartela, io invece credo di averla capita, però forse è meglio che io non la spieghi.
No, forse no, esatto. Se l'hai
adesso
capita,
secondo me, dopo questa parafrasi, l'hai capita anche tu.
Sì, esatto. Allora dai, cosa c'è? C'è Alessia da Firenze che ci chiama.
C'è un altro messaggio che mi ha colpito molto di una mamma che scrive: buongiorno, sono una mamma che ha accompagnato il proprio figlio alle elementari, poi alle medie, poi al liceo. Ho rovinato mio figlio.
Ecco, però ne è conscia,
un bel messaggio. No, perché... almeno dice l'ho provato sulla mia pelle e dico no.
Sentiamo gli ascoltatori. Alessia da Firenze, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io ho un figlio che frequenta la terza elementare e a me piacerebbe molto mandarlo a scuola da solo, anche perché insomma a lui farebbe piacere. E certo. L'unico problema è che vorrei poterlo fare in sicurezza, e invece per arrivare a scuola da casa lui ha un attraversamento dove il semaforo è verde sia per i pedoni che per le macchine che arrivano praticamente girando, facendo questa curva.
Quindi,
o in alternativa, e raramente si fermano quando c'è un
però lei lo vorrebbe fare. Beh, no, spero
sì,
che si fermi.
No, l'unica cosa che dico, che a Firenze, perlomeno nel quartiere dove abito io, un tempo c'erano i nonni a presidiare gli attraversamenti pericolosi, proprio insomma.
Ci sono ancora, io a Milano li vedo ogni
ma
tanto.
A Firenze non so, quindi mi informerò.
Sono in genere volontari di quartiere,
Perché se ci tornassero adesso, ci sono convinta che molte altre mamme e genitori insomma approfitterebbero volentieri.
Però,
perché...
però, insomma,
ma complessivamente Alessia che ne pensa lei?
Farebbe.
Quindi dice che è meglio che
ma
è meglio.
E secondo me arrivano anche un'età che già all'elementare, cioè loro lo chiedono, e è un discorso anche di responsabilizzazione, però a me piacerebbe poterlo fare con un minimo di garanzia che lo
possa fare.
Certo.
Però almeno registriamo il fatto che lo farebbe la nostra Alessia.
Oltretutto, se lo chiedono in terza elementare, pensa cosa possono fare in terza media.
Giorgio da Piacenza, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Sì, però c'è un eco fastidiosissima, deve spegnere la radio.
Ah, aspetti.
E molto dovrebbe lungo, anche smettere, dovrebbe anche guidare se non ha un auricolare a costare.
No.
Favorisca libretto e patente.
Mi sente?
Sì, prego, certo. Giorgio, dica.
Sì, dunque, io volevo chiamare perché noi abbiamo organizzato nel nostro paese una sorta di pedibus con degli accompagnatori fino alle elementari. Con i volontari solo al mattino li accompagnano due o tre mamme, qualche pensionato, e il pomeriggio ce li andiamo a riprendere.
Vede, questa è una ricetta.
Questo è un sistema buono.
Però preside Giacomo Bona, ha sentito un paio di nostri ascoltatori, no? Lei...
Sì. No, io mi trovo d'accordo con queste famiglie. Tra l'altro io sono madre di tre figli e anche per me cerco la sicurezza e l'autonomia per i miei figli, quello che mi auguro.
Ma questo è un altro problema, preside. Chi ha tanti figli, sì, chi ne ha tre, quattro, come fa proprio fisicamente? Come fa ad andarli a prendere tutti quanti? Magari sono più grandi, con gli orari che combaciano. Cioè, è proprio un problema di ubiquità.
È un problema oggettivo, non lo metto in dubbio. Cioè, io spero in questo modo di sollevare chi di dovere, nel senso di sollevare le coscienze dei parlamentari, perché di questo si parla. Ci sono progetti di legge che giacciono in Parlamento sulla progressiva conquista dell'autonomia di questi ragazzi, però nessuno se ne occupa finché la cosa non viene alla luce, insomma. E se le scuole si assumono totalmente l'onere di sopperire a questa mancanza legislativa, secondo me è una mancanza, perché oggi come oggi hanno ragione le persone che, dal dottor Novara alle persone che cercano l'autonomia dei ragazzi, però questo deve essere regolamentato nelle giuste sedi.
No, ma io capisco che la preside dice esatto, io ho una responsabilità, cioè si rischiano anche problemi legali non indifferenti.
Esatto, io posso applicare il buon senso, però è una mia, cioè me ne assumo la responsabilità di questo, ma nessuno in sede giudiziale mi dice hai fatto bene o hai fatto male, insomma.
Si applica la legge in sede giudiziale. C'è Paolo da Torino, sentiamo cosa vuole dirci. Paolo, buongiorno.
Sì, buongiorno, desideravo intervenire. Senta, io faccio un paragone tra altre professioni rispetto a quella del dirigente scolastico, che per le quali se venissero applicate le regole in modo miope e in modo, diciamo, totalizzante, si bloccherebbero le operazioni, no? Faccio l'esempio, faccio comandante di aeroplano, quindi se io applicassi le regole in modo come la preside sta applicando, tutto si bloccherebbe, i voli non partirebbero, e questo si chiama sciopero bianco. Quindi quando una persona, a mio avviso, occupa una posizione di responsabilità, deve prendersi oneri ed onori. Allora, siccome non esistono delle leggi, da quanto mi sembra, così specifiche che vietino ai ragazzi di tornare a casa da soli, basta fare uno scarico di responsabilità facendo firmare i genitori, cosa che io ho la fortuna, nella scuola dove le mie figlie vanno, che esista, c'è uno scarico di responsabilità.
Sì, però dovesse mai succedere qualcosa,
su questo però infatti la preside ci può rispondere.
Lei potrebbe farlo, preside.
Che cosa pensa?
Diciamo, questo escamotage lo hanno applicato molti dirigenti scolastici, e non nego, insomma, io anche sono stata tentata. Purtroppo però, a parere dell'avvocatura, questo scarico di responsabilità, così come dice il signore, piuttosto accusa, perché formalmente io, dirigente scolastico, ricevo un'attestazione che nessuno verrà a prendere il ragazzo. Per cui in sede giudiziale questa cosa piuttosto
è un'accusa. Rischia di trasformarsi in un'accusa.
Dopodiché io voglio cercare l'aiuto della comunità, perché è giusto che ci sia il pedibus, è giusto che ci siano le persone che vigilano anche da lontano questi ragazzi, però insomma, ecco,
se si risolvesse a monte sarebbe meglio.
Un'ultima curiosità, io volevo sapere la reazione dei ragazzi, preside, cioè cosa vi dicono?
I ragazzi sono rimasti un po' mortificati, devo dire, della situazione.
Come ci scrive Salvatore.
È come una retrocessione.
Sì, e come ci scrive loro. Salvatore, la manina, l'unica cosa che mi dà mio figlio quando arrivo è lo zaino.
Lo vedi? Altro che la manina. Porta. E poi saranno anche arrabbiati, li tratteranno male, come a dire: ti
ovvio,
pare che sei venuto fino
ovvio
a qua? Ovvio.
Salvatore da Brescia.
Dice il papà Milan, ovvio.
Dai, andiamo al traffico, ringraziando la preside Cinzia Giacomo Bono, Istituto Parco degli Acquedotti di Roma, che c'è Manera con uno zaino in spalla che è venuta a trovarci.
I funamboli.
Ma di cosa ci lamentiamo se ancora troviamo ragazzi di 10-11 anni che dormano con mammina? Con mammina dormono!
Eccoci qua, caro Leonardo Manera.
Esagerati. Io però ancora adesso ogni tanto dormo con mia madre. Mi piace.
Ma io mi stavo giusto chiedendo, Leo, ma te chi ti accompagna in radio?
Viene mio figlio.
Ah,
e poi
c'è
lo
qualcuno che ti porta
a scuola. Sì,
Alessandro, non ti azzardare a lasciarlo andare se no, non c'è qualcuno che...
Io lo tengo per la manina anche in onda, se lo vuoi per la manina.
È un bel problema.
Mi raccomando, la responsabilità è mia qui, se poi lo lasci andare.
Qua ci riempiamo tutti di regole in modo che tutti possano essere garantiti. Poter dire non è colpa mia, ho seguito le regole, sono garantito. Dopo la fine però troppe regole non rispetta più nessuno. Vivremo nell'anarchia più assoluta. Cari miei.
Oh, ottimismo, Manera.
Perché tutti avranno uno sbotto, diranno basta regole.
Basta.
Ieri ho chiamato il carro attrezzi per far venire a prendere la macchina, esperienza terrificante.
No.
Sì, cara Veronica, perché c'era una ragazza di non so quale paese del call center, è impossibile. Cioè, dica targa di sua macchina, DY. Di come cosa? Di come domodossola. Dico, no, conosco di come domodossola.
Durazzo.
Di altra città, di come Roma. No, non è Roma, è domodossola. Di come di Milano. No, è domodossola.
Accanimento terapeutico.
E poi mi dice, no, io non è italiana, tu conosci qualche città russa? No, sono di qua. Niente, ho dovuto richiamare finché ho trovato una con un col sedi italiana che mi riuscisse a capire.
Va bene.
E la giornata
è passata
di,
così.
Di come di domodossola.
Va bene.
Allora, cara Veronica, non so se tu hai visto la notizia che c'era ieri sul giornale, il titolo è parità di stipendio tra uomini e donne, la Boschi imita la Norvegia per quanto riguarda,
certo,
i calciatori.
Certo che ho visto.
No? Allora, le calciatrici in Norvegia saranno pagate come i colleghi calciatori e la sottosegretaria Boschi chiede un tavolo di lavoro col ministro Luca Lotti per vedere cosa si può fare in questa direzione. Cara ministra Boschi, io credo invece che ci siano alcune situazioni sulle quali è normale che ci siano delle differenze, e poi non capisco sinceramente perché in alcuni ambiti si evochi il multiculturalismo e l'esaltazione delle diversità e invece poi su altri ci deve essere l'appiattimento delle differenze. Io credo, ministra Boschi, che per esempio gli uomini a calcio saranno sempre un po' più bravi delle donne mediamente, avranno più mercato e quindi è giusto che siano pagati di più, come per esempio nella moda le modelle sono più brave, hanno più mercato degli uomini, quindi è giusto che siano pagati di più. Ci sono differenze che non si possono eliminare tra uomini e donne, ne vorrei citare alcune. La caduta dei capelli: gli uomini perdono i capelli, le donne no, quindi volendo, ministra Boschi, si può anche fare una legge contro la caduta dei capelli negli uomini. Io sarei il primo a sottoscriverla, ma credo che l'attuazione sarebbe molto complicata. 2. Le vacanze al mare: quando si va al mare la donna riesce a stare per ore immobile sotto al sole, che anche il sole la guarda e dice oh, guarda che ti scotti. L'uomo dopo un po' ha bisogno di fare attività e quasi sempre si infortuna, quindi spesso la donna torna a casa abbronzata, l'uomo torna a casa ingessato. I film: l'uomo preferisce film d'azione, la donna preferisce film introspettivi, francesi, d'autore, che anche i registi dei film francesi d'autore quando vedono i loro film dicono eh beh, stavolta ho esagerato. Poi per esempio le pulizie di casa: l'uomo quando le fa le vive con rassegnazione, dice mi tocca fare, le faccio. La donna, soprattutto quella che lavora fuori casa, quando fa i lavori di casa li fa con rabbia, con una specie di follia antibatterica, perché li vive come una diminuzio. La donna cerca sempre di avere una certa dignità invece quando esce di casa, anche se esce solo per pochi minuti. L'uomo invece a volte esce sfasciato, in ciabatte anche d'inverno, con la tuta marrone macchiata di sugo, che sulla tuta ci puoi mettere gli spaghetti in bianco e è direttamente la matriciana. Politicamente invece la donna è un po' più fedele al partito, ci sono meno cambi di partito tra le donne che tra gli uomini, perché forse la donna ha ancora una certa tensione ideale, la donna cambia gruppo parlamentare solo se c'è una forte motivazione politica, l'uomo invece lo cambia solo se nel gruppo dove vuole andare c'è qualche parlamentare che ci sta oppure per motivi economici. Per finire, la capacità di far bambini: io giuro che mi sono sforzato anche di partorire, ma non ce la faccio a partorire, questa differenza maledetta non si riesce a eliminare, però è proprio sui bambini che si può lavorare per insegnare ai bambini il rispetto delle differenze e non la ricerca, qualche volta innaturale, della parità a tutti i costi, anche inseguendo un pallone. E comunque, forza Milan!
Sempre, sempre.
Bravo Leo!
C'è Cristina da Firenze.
Cristina,
dice,
grazie,
mi
Veronica.
Mi stai facendo ridere come
davvero
una scema. Ci scrive.
Proprio, ci è piaciuto molto.
Vi ringrazio.
Soprattutto il finale, senti che
a
bello.
Questo sì.
No, adesso autoreferenziale.
Tu non sai che domenica c'è il derby qui a Milano, c'è Milan-Inter.
Come no? Devo dire questa cosa, giovedì scorso per l'associazione che ho incontrato, ho avuto un grande onore incontrare il sindaco di Milano, Beppe Sala, che è un grande tifoso dell'Inter, e nel ringraziarlo alla fine per aver partecipato.
Gli hai messo le mani addosso.
No, gli ho detto la ringrazio tantissimo sindaco e ovviamente tanti auguri per il derby. Ha avuto un attimo di...
Ma non ti ho detto che noi domenica abbiamo quella riunione importantissima con i vertici della radio durante quella fascia oraria?
Sì, però è alle 18, finisce alle 20:42. Quindi quella
cosa,
riunione,
la riunione? Sì. Ah, proprio alle 20:42.
Sì, e poi tre minuti dopo tutti a vedere il derby.
No, io pensavo di farla alle 20:45 invece.
Senti, c'è Giorgio da Roma, lascia perdere, va. Lascia
Giorgio,
perdere.
Come si dice con la giusta dizione, Giorgio.
Giorgio.
Giorgio da Roma.
Giorgio.
Veramente Giorgio,
Giorgio, Giorgio.
Sarebbe Giorgio, sarebbe Giorgio, però è Giorgio.
Prego, prego.
Buongiorno Milan. Senti, Milan, io stavo pensando una cosa, ma questi poveri bambini che sono costretti ad accompagnare, io ho 82 anni, i miei nipotini li accompagno tutte le mattine a scuola, per quale ragione? È giusto forse, perché sono carichi di libri, non gliela fanno a portarli.
È vero, questo è vero.
Non gliela fanno.
Però ormai ci sono gli zaini con le rotelle, ci sono gli zaini con le rotelle, hanno dovuto fare i troll.
Ma tu pensa a prendere un autobus con un peso del genere sulle spalle, con lo zaino a rotelle come vuoi tu, ma provaci un po' a entrare dentro l'autobus con quel peso e con la a quell'età.
Lo so.
Come fanno?
Ma questo pesano altro... più di prima le cartelle?
Questo è un altro problema.
Ci sono tante cose dentro lo zaino. Libre. In più mio figlio, per esempio, mette anche l'album di figurine, certo. Pieno di figurine, quindi
l'acqua.
È un peso aggiuntivo. L'acqua,
giochi,
la merenda,
i Pokémon, le macchinine. Le macchinine diventano questi zaini di 28 kg. Ha ragione
praticamente
Giorgio.
Partono per un viaggio.
Esatto.
Ogni mattina.
La seconda parte di Funamboli, anche Marina da Firenze dice: sei grande Leo, grazie, ci lasciamo qui. E grazie lo dice lui, ma insomma lo diciamo noi.
Marita
per
Sport, interposta persona.
Esatto. Interposta. Non mi piaceva.
Interposta.
Funamboli torna dopo il giornale radio.
Donna, in quei giorni particolari del mese ti piacerebbe poter andare in moto, andare a cavallo, andare in discoteca, cimentarti in incontri di lotta greco-romana? Ebbene, tutto questo con gli assorbenti Bellugi diventa un sogno. Assorbenti Bellugi, permeabili, evidenti, ingombranti. Assorbenti Bellugi, l'ideale per essere costretta a casa e poterti così dedicare a te stessa. Prova anche tu gli assorbenti Bellugi.
Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I Funamboli.
Eccoci qui, la seconda ora dei Funamboli, cara Veronica. C'è un ascoltatore, ecco, è arrivato un audio, dice: vedi, voi non seguite, voi che fate la radio, non seguite i figli, se li avete.
Con un tono di questo tipo, voi che fate la radio, si vede che non seguite i figli a scuola, che hanno il libro di un tipo, il libro dell'altro, i quaderni. E noi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto esattamente questo, caro amico.
No, soprattutto li seguiamo benissimo.
Perché ci ha detto così? Io non li ho comunque.
No, Veronica non li ha, io ne ho due e li seguo. Seguo ogni giorno, cartellone gigante, Leonardo segue il suo.
No, fa specie vedere che noi abbiamo detto esattamente quello che dice lui e lui dice che stiamo dicendo il contrario, quindi ci deve essere qualche problema di comunicazione.
Sì, ma perché poi, anzi, mi sembra, abbiamo anche fatto l'elenco di cosa c'è nelle cartelle, siete stati proprio pedissequi.
Come ci ha detto nonno Giorgio. C'è Elena da Rho che ci chiama sempre su questo tema all'800 24 00 24. Elena, buongiorno.
Sì, buongiorno. Proprio preso spunto anche dal vostro TG che è appena andato in onda, perché hanno dato una notizia riguardo ai problemi dei ragazzini adescati su internet. Cioè, noi stiamo vivendo in un momento in cui i genitori, secondo me, io sono genitore, stanno un po' andando fuori di testa nella serie che andiamo a prendere i bambini, i ragazzini fino a 14 anni fuori da scuola e poi accendono il loro telefonino con una password privata da partire dalla terza elementare, perché le compagne di mia figlia le hanno dalla terza elementare il cellulare, e vanno sul web dove c'è una piazza con milioni di persone sconosciute dove fanno cose che la maggior parte dei genitori non sanno assolutamente.
È vero, cara Elena, è vero, è vero. Quindi da una parte li prendiamo con la manina, dall'altra parte gli affidiamo un cellulare che è molto più pericoloso.
Infatti c'è anche un prendere delle precauzioni a volte del tutto irrazionali, perché magari si diventa eccessivi su cose come l'andata a scuola, a prenderli a scuola, e poi invece su altri ambiti che sono molto meno ponderabili si è meno consapevoli dei rischi.
Sì, perché poi bisogna anche dire che ci sono anche modi adesso per bloccare determinati siti, determinate situazioni.
Sì,
anche.
Ma quanti lo fanno, Leonardo? Quanti lo fanno?
Pochi, immagino, però è uno strumento che un genitore, diciamo, responsabile potrebbe cercare di fare.
Assolutamente sì. Però alle 10 e 11 minuti è il momento di raccontare il funambolo del giorno, eh? Pensate che avete scelto anche una canzone di Lorenzo Nespoli e Lisa Pancaldi, che ha a che fare con... perché Rocket Man, poi dopo...
Capirete perché.
Tutto, capirete.
Ma tra l'altro arrivano dei complimenti per le scelte musicali di Lorenzo Nespoli, di Peter Bescapeda,
di Elisa Pancaldi, di Elisabetta Fusconi.
Almeno per questi
Elisa
complimenti
Pancaldi
arrivano.
È risultato come un gol dell'Inter al 90esimo nel derby. Non
per le scelte musicali?
Sì, perché evidentemente è lì dietro che le scegli e metti questa.
Che se le pensa.
Comunque è il momento del funambolo del giorno, che è...
Nome:
Christian.
Cognome:
Di Lazzaro.
Età:
24 anni. Presidente di Skyward Experimental Rocketry, associazione studentesca no profit attiva al Politecnico di Milano. Nata nel 2012, Skyward ha l'obiettivo di progettare e realizzare razzi sonda di piccola e media taglia.
Ecco perché i razzi! Christian Di Lazzaro, buongiorno, eccoci qui.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ma è vero che siete nati come, qualcuno dice, tre nerd, no? Che volevano farsi un razzo
in un garage?
Non si sa bene perché.
Cioè, praticamente fate razzi fatti a mano voi?
Essenzialmente all'inizio sì, era esattamente così. Considerate che il primo razzo era stato costruito in garage di uno dei ragazzi fondatori.
Il garage.
Il garage. Torna il garage.
Perché Christian, abbiamo stabilito che non esista nessuna buona idea che possa essere realizzata in assenza di un garage. Ormai abbiamo capito.
Per esempio, non so, Amazon o la Apple, sommate così.
Appunto, è per quello.
È per quello, cioè prima ci si tenevano le macchine, adesso ci si tengono le idee nei garage.
Però, di Lazzaro, in realtà la vostra idea è un'idea molto interessante, perché dei giovani ora stanno coinvolgendo, tra l'altro, più di 100 studenti per costruire razzi che servono a che cosa?
Allora, il nostro sviluppo si basa appunto sulla costruzione di razzi sonda e... Oltre ai razzi sonda, in realtà facciamo anche velivoli radiopilotati, quindi aerei, e il tutto serve a fare sperimentazioni in atmosfera. Essenzialmente un razzo sonda è un piccolo razzo, quindi non come i razzi spaziali che vediamo lanciare nello spazio, che serve essenzialmente ad attraversare l'atmosfera, quindi i vari strati, effettuare misurazioni ed eventualmente anche lanciare piccoli payload.
Perché quanto va in quota? Uno dei vostri razzi.
Un razzo sonda, volendo, può tranquillamente arrivare a superare 400 km di quota senza problemi.
I vostri?
No, il nostro, allora, il primo razzo che abbiamo realizzato ha raggiunto i 1100 metri che è stato un successo, perché come primo razzo, anziché appunto cimentarci in qualcosa di piccolo, di lungo qualche centimetro, siamo andati su un qualcosa di grande, quindi 2,20 metri di razzo, ha raggiunto i 1100 metri.
Ma come vi è venuto in mente di mettervi a fare razzi da soli?
Ecco, di solito si va nei garage magari a guardare i giornalini porno, una volta il poster market. Perché viene l'idea?
Metterci a fare razzi da soli? Sì. Cioè...
Ma perché noi al Politecnico abbiamo un corso di studi che è ingegneria aerospaziale tra tutti, e quindi insomma noi, almeno perlomeno quelli che sono iscritti a quel corso di studi, sono sempre un po' delle persone creative che hanno bisogno di portare fuori il bambino che è dentro, quindi il bambino sognatore, i razzi.
Beh, poi ricordiamo, l'industria aerospaziale italiana è all'avanguardia a livello mondiale, quindi...
Sì, esatto. L'Italia è una delle eccellenze in Europa, quindi...
Ma è vero che all'inizio vi davano degli scapestrati anche i professori, dicendo, la state facendo troppo grossa?
Sì, qualcuno sì, ovviamente, perché giustamente il primo razzo... Il motore del primo razzo era un motore a propellente solido, quindi essenzialmente funzionava grazie ad un esplosivo che esplodeva in maniera controllata, diciamo così. quando potevamo dire che era controllata. Le altre volte, appunto, quando non era controllata, l'effetto non era proprio quello atteso, quindi e sì, migliore. Professori.
Senti, ma non è qualcuno... che adesso ti metti a lavorare per Kim Jong-un?
No, eccolo là. Lo sapevo, no, lo sapevo che maniera la doveva tirare fuori Kim Jong-un.
Pensarci ci abbiamo pensato tutti, abbiamo pensato subito, tutti, poi abbiamo noi. Detto ce lo teniamo per noi.
Qualcuno lo dirà.
No, no, i nostri scopi sono più pacifici, cioè adesso con quello che abbiamo ora, con le attrezzature, comunque le collaborazioni che abbiamo ora, in futuro possiamo prevedere di fornire dei veicoli aerospaziali che potrebbero servire a tutta l'università italiana per lanciare piccoli payload, creare un network studentesco e quindi...
Ma mi sembra una cosa straordinaria, cioè degli studenti che si mettono lì, mettono appunto i loro studi di ingegneria aerospaziale e hanno creato dei progetti che ora potrebbero davvero essere funzionali a qualcosa di un po' più serio. Ma pensate anche adesso di fare una startup, di fare un'azienda, cioè potrebbe essere il vostro futuro lavorativo.
Allora, cioè in sintesi, pensate di monetizzare per bene oppure no? È questa è la...
Allora, diciamo che Skyward è nata per dare la possibilità agli studenti prima di ingegneria, ma poi anche gli altri interessati, di effettuare un'esperienza, diciamo, in un ambiente
sperimentale,
creativo,
sperimentale, certo.
Esattamente. Quindi diventare azienda significherebbe chiudere questo canale di ingresso verso gli studenti. Detto ciò, eventualmente i ragazzi un po' più, dire, un po' più... non direi svegli, però quelli un po' con lo spirito imprenditoriale sì, sicuramente
potrebbero vederne un futuro, ma è chiaro. Il prossimo, avete in mente qualcosa, c'è cioè un esperimento, un razzo particolare che sarà funzionale a qualcosa di scientificamente interessante?
Allora, il razzo che stiamo sviluppando adesso, che tra l'altro abbiamo esposto il 9 ottobre in Piazzale Leonardo davanti al Politecnico, dovrà essere lanciato nel 2018. Ed essenzialmente, allora, per lanciare un razzo servono degli spazi molto vasti, perché ovviamente non essendo veicoli controllati, i nostri hanno bisogno di uno spazio tale che garantisca la sicurezza. Certo. E quindi per adesso il nostro razzo potrebbe essere lanciato dal poligono di Salto di Quirra in Sardegna, e poiché i costi per lanciare questi veicoli sono molto elevati, e probabilmente inizieremo anche a mettere piccoli payload per aziende, piccole aziende, comunque università, in modo tale da non farci pagare, ma perlomeno ammortizzare
i costi, chiaro. Ma voi vi dividete le competenze che avete o è tutto un lavoro di squadra? Cioè, ognuno ha una sua specifica o...
Allora, sì, essenzialmente, cioè, per gestire 120 persone è necessario essere super organizzati, quindi delegare task.
Siete già una azienda, 120 sono tantissimi. Anzi, una grande azienda, una media azienda.
Senti, sì, Christian, ma questa cosa dei razzi ti porta anche a conoscere ragazze, insomma, ad avere un certo riscontro dal punto di vista femminile o no?
Dici, parliamo delle cose pratiche,
come
insomma.
Al solito la regola è che a Leonardo Manera non è necessario rispondere alle domande di Manera. Si può scegliere se rispondere o no. Christian, prego.
Allora, diciamo che, come dire, non è esattamente il focus primario di Dio.
Però
ammetto che quando si conosce una ragazza si dice costruisco il progetto razzi, allora
è un po' attirato dalla questione.
C'è un attimo il cambio di sguardo, cioè parte subito il battito di ciglia appena sentono del razzo.
Cosa fai tu il sabato? Costruisco razzi.
Dice Peter Bescapè, scatta la scintilla.
Esatto, scatta la scintilla. E su questo direi che vi possiamo davvero ringraziare. Avete un sito internet, qualcosa giusto per documentarsi?
Sì, abbiamo un sito internet, anche una pagina di Facebook.
Sì? Skyward, vi trovo.
Sì, tra l'altro proprio qualche istante fa abbiamo pubblicato il video dello show.
Ma il sito internet com'è? Dillo.
Come, scusa?
Il sito internet qual è?
www.skywarder.eu.
Ok.
Skywarder.eu. Va bene, vi trovate lì. Christian Di Lazzaro.
Poi
grazie.
Ti chiamiamo se ci serve un razzo.
Sì, esatto. D'accordo, attento alle chiamate con i prefissi strani dall'Oriente.
Tipo 06. Ah, no.
Sì, no, dall'Oriente, dall'estremo Oriente. Dai, andiamo al traffico.
Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH.
Vi presenta i funamboli.
Ci segnalano che Cielo d'Ottobre è un film bellissimo con una storia vera di quattro ragazzi che costruiscono razzi in garage. cielo d'ottobre.
L'abbiamo già detto altre volte, tutto parte sempre dai garage.
Un ascoltatore ci
altre volte
questo.
Ormai siamo diventati proprio quelli del garage noi tra un po'.
Guarda che c'è un bel titolo, quelli del garage.
Elena da Frosinone, Elena buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Mi dica. Ecco, io volevo intervenire sul discorso dei ragazzi, dei bambini che vanno a scuola. Sì. Ho due ragazze, posso dire la mia esperienza?
Certo,
sì,
come
certo.
No,
ecco, allora ho due ragazze, attualmente 25 e 21. La prima io lavoravo intensamente, l'ho sballottata a destra e a sinistra, non sapevo neppure che classe facesse. Dal finestrino quasi la lanciavo davanti alla scuola.
Adesso.
Attualmente è una ragazza di 25 anni, relativamente autonoma, molto mammona, non vuole fare esperienze lavorative fuori, vuole restare nel suo posto di dove è nata. L'altra, 21 anni invece, non lavoravo più, coccolata, portata a scuola con la manina, controllata nei minimi particolari. Attualmente è una ragazza invece assolutamente autonoma, pronta a fare qualsiasi esperienza.
Cioè, non c'è corrispondenza tra quello che ha fatto
da
e quello,
ecco, no, questo volevo dire. Certo, sì, la statistica dice che i nostri figli li seguiamo molto, sì. Ciò non significa, credo, dalla mia piccola statistica familiare, questo siano meno autonomi.
Certo, nella vita.
Ma
cioè,
non si sente
c'è un automatismo.
Non si sente in colpa per aver fatto un trattamento così diverso tra le due ragazze? Insomma, non è
No, in colpa no,
un po' in colpa si sente
vita, perché comunque lavoravo e lavoravo anche per loro, dopo sei anni non lavoravo più e quindi anche per sentirmi utile mi sono dedicata all'altra figlia in maniera diversa.
Ma loro glielo rinfacciano ogni tanto giocosamente?
Assolutamente no, è una considerazione che sto facendo io
che fa tra
nel loro carattere, certo. Anzi, adesso ci sorridiamo persino, perché l'altra non sapevo neppure veramente che classe facesse.
Ma io lo direi se fossi nella prima figlia, signora. Pensa che mi ha completamente trascurato.
Questo volevo dirle, che dopo la puntata di oggi è evidente che adesso le verrà detto: mamma, hai fatto figli e figliastri.
Università, spero che non ascoltino Radio 24,
così
sono impegnati in altre cose.
Così almeno le hanno detto questa mattina. La ringraziamo.
Mi raccomando,
molto.
Le vado a prendere oggi quando finiscono la lezione all'università.
Grazie.
Per carità, non le mandi da sole.
Elena da Frosinone. Allora, adesso vogliamo parlare di. Allora, qual è quel luogo? Faccio questa domanda.
È veramente
a voi.
Una storia oltre
amici,
il funambolico.
Ascoltatori.
Qual è quel luogo in cui ci sono le maggiori liti tra
dove
persone?
Si litiga,
dove si litiga
anche quando non c'è niente da litigare?
Secondo te, Leonardo, dov'è che si litiga?
In camera da letto.
No.
Ma niente, oggi mi è centrato solo su quello.
Sì,
oggi,
sì,
eh?
Sì. Vabbè,
ma Leo, che hai fatto stanotte?
Veronica, tu lo sai ovviamente perché la scaletta la facciamo
però
insieme.
Vogliamo anche dire che probabilmente avrei risposto così a prescindere, perché è un po' un luogo comune ma con dei grossi fondamenti di realtà.
Nei condomini, signore. Allora, io racconto un'unica esperienza. Io ho partecipato a un'unica assemblea condominiale nella mia vita. Peraltro come figlio, quando ero più piccolo, io vivevo con i genitori. Bisognava mettere una parabola, perché quando arrivavano le prime TV satellitari hanno votato tutti a favore tranne mia zia, che ha bloccato così il progetto. Io lì ho capito che nelle riunioni condominiali non si poteva ottenere mai nulla di positivo e nulla di buono. E non ho mai più partecipato.
Basta, hai lasciato così.
No, la nostra ospite sorride in sottofondo, è Simona Bastari, che è amministratrice condominiale ad Ancona. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Che ha un progetto folle, utopico, impossibile da realizzare.
Che però sembra che un po' funzioni, no?
Non lo so. Qual è?
Assolutamente. Il mio progetto è quello di formare condomini felici. E quindi di inserire, diciamo, una formula della felicità condominiale che aiuti...
L'avevo detto che era utopia, vedete, adesso stiamo parlando di utopia.
Ma non impossibile.
Non
impossibile, perché comincio ad ottenere i primi risultati.
Ma Simona, ma come si interviene? Una sorta di terapia di gruppo condominiale? Come funziona?
Più o meno. No, diciamo che l'obiettivo è quello chiaramente di diminuire le liti, di aumentare il dialogo e la cooperazione fra condomini. Quindi chiaramente ci deve essere un impegno in primo luogo da parte dell'amministratore, che deve mettere al primo posto l'attenzione alle persone, le persone, soprattutto negli ultimi anni, sono un pochettino messe da parte, cioè molta meno attenzione alle persone. Quindi già questo primo passo di porre le persone al centro dell'attenzione è molto importante.
Ma come si fa? Cioè lei prenda Leonardo Manera, è uno che già litiga con noi quando viene qui. Okay. Lei si immagini quando arriva a casa.
Immagini alla riunione di condominio.
Il mio problema con le riunioni condominiali è sempre stato la delega, perché nel momento in cui do la delega a una persona, automaticamente diventa mio nemico quello che la pensa in modo diverso alla persona alla quale ho dato la delega. Quindi io preferivo non dare deleghe per non inimicarmi tutti. Come si fa a eliminare questo problema della delega che mi ha assillato per anni? Veniva la signora sopra di me e mi diceva: Leonardo, dammi la delega. Certo. E quello che abitava sotto: Leonardo, dammi la delega. Io ero in mezzo preso tra le due deleghe.
Allora, anche perché come dire di sì a uno e no all'altro senza poi rischiare una lite?
Infatti è vero. Diciamo che sta un pochettino all'amministratore quello di mediare le varie posizioni, perché è vero, cioè ci sono le leggi, ci sono delle regole, ma spesso la ragione sta in ambo le parti o in ambo le fazioni all'interno del condominio.
Sì, ma lei praticamente come fa a fare un po' da paciere? Perché non ce lo spieghi concretamente a puntare?
Allora, intanto si parte con il sorriso. Prima di tutto, quindi si cerca di creare un clima comunque di serenità all'interno dell'assemblea condominiale.
Quindi lei intanto da amministratrice non fa la signorina Rottermeier ecco, cerca di avere un'aria accogliente, ecco.
È già molto, perché poi spesso si arriva da una situazione magari anche familiare dove arrivi arrabbiato, dove è appena litigato, perché poi alla fin fine il condominio è un po' come una famiglia. Dove ci sono persone diverse, ecco, dove ci sono comunque persone diverse, idee diverse, età diverse, e quindi intanto partiamo con il sorriso, partiamo anche con il fatto che io mi reco nei condomini, quindi vado a vivere un pochettino chiaramente per la realtà, per uno o due ore, mi sento un po' parte della loro realtà, quindi capisco meglio le cose nel momento
i punti
in cui
critici
mi
le cose
da un lavoro più psicologico che
sì, deve fare un corso di psicoterapia.
In effetti bisogna prima lavorare molto su se stessi, però diciamo che questo porta a grossi risultati, perché
onde evitare di essere la prima a dare in escandescenze dopo aver fatto.
Ecco, brava, perché poi se sei la prima, chiaramente l'assemblea condominiale segue la tua, diciamo, quello che tu esprimi, quello che tu esprimi durante l'assemblea.
Capito, però, scusi,
ma ci sono anche delle attività propedeutiche al buon umore, a creare un clima più conciliante, non lo so, un aperitivo, due dita di vino mentre
che mi sono un po' inventata alcune attività che sto mettendo in atto, tipo l'aperitivo pre o post riunione.
Ah, vero, davvero?
Sì, che non è diciamo solo il fatto di fare il brindisi a un qualcosa o a una decisione presa, magari è anche il fatto di creare relazioni proprio fra condomini che si possono anche scambiare, per esempio
per opinioni,
opinioni o comunque referenze lavorative, magari
praticamente,
non sei anche...
praticamente li fa ubriacare, diciamo, per creare buon umore, li fa bere parecchio, questa è la sintesi
che notoriamente sappiamo essere un sistema che funziona,
diciamo che
abbassa le difese.
Allora, la nostra Simona Bastari, amministratrice di condominio, applica questa teoria, lei cerca di mettere insieme le persone, non vedere solo l'appuntamento dell'assemblea condominiale in cui ognuno riversa anche un po' delle proprie frustrazioni, ma cercare di lavorare un po'
sui rapporti umani,
assolutamente,
ma anche organizzando degli incontri condominiali a prescindere dalla necessità, cioè un incontro feste,
a prescindere comunque dai problemi che magari possono esserci. Io comunque mi metto a disposizione nel condominio due volte l'anno e chi vuole può partecipare, anche perché magari non tutti vengono in ufficio, hanno la possibilità di venire in ufficio, quindi diciamo che mi avvicino a loro.
La stanno chiamando per una causa.
questo deve essere uno dei condomini che non era calmo, non è riuscita a sedarlo e è venuta lì a...
No, ma in realtà molti dicono che l'amministratrice perfetta se esistesse, voglio dire, dateci
però
il numero di
voglio
telefono.
Dire, a me è capitato qui a Milano in zona di guardia di partecipare degli spettacoli condominiali, cioè nel giardino condominiale venivano organizzati spettacoli condominiali.
Cioè un'attività voluta dal condominio?
Sì.
Ah.
E pagata anche dal condominio
esistono.
E dalle zone anche. Era il quartiere che sosteneva l'attività con spettacoli condominiali.
Allora Simona, lei non è sola.
No, infatti sono molto felice di questa cosa. Per esempio, si sta avvicinando il Natale e è carino poi organizzare magari gli addobbi insieme lungo il vano scale.
Ah, insomma, Simona Bastare ci sta raccontando che basterebbe un pochino più di scoprire un pochino più di umanità, di rapporti umani. Adesso non vogliamo fare il libro cuore, cioè, per esempio, un ascoltatore che mi scrive: ma dove vivi, Milan? In una villa dove non hai riunioni condominiali. A parte che, se anche fosse, non vedo che male ci sarebbe.
Anche qualora lui fosse il grande Gatsby, che cosa avete da lamentarvi?
Ma poi non partecipo alle riunioni condominiali e faccio la delega, come io al mio vicino di casa, che gentilmente invece è uno che sa tutto,
che è Leonardo Manera, no? Sei tu quello che chiede la delega.
Non è Leonardo Manera, ma è il vicino di casa. Vabbè, ma
Simona, ci sono dei buoni risultati, insomma. Lei dice che c'è un calo delle liti.
Diciamo che il calo è quello che sto riscontrando, è del circa il 30%. Per capire comunque come stanno andando le cose, io chiaramente mando dei questionari di soddisfazione ai miei condomini, no? I cosiddetti feedback, in modo da misurare il loro grado, fra le varie domande, anche il loro grado di felicità condominiale.
Ma tra l'altro,
a parte
ridurre le liti condominiali, voi sapete cosa vuol dire questo come incidenza positiva sui tribunali italiani, che sono ingolfati da cause di liti condominiali, e invece ridurre questo potrebbe portare davvero a sgravare i compiti anche dei magistrati.
Pensate che nei tribunali comunque le cause più frequenti sono assolutamente quelle. Le cause condominiali.
Esatto,
assolutamente.
Senta, giusto per un'ultima domanda da parte mia, ma le liti per le quali, le cose, gli argomenti per cui si litiga di più, quali sono storicamente secondo lei?
Allora, dunque, diciamo che se la battono un pochettino le emissioni di odore, di rumori.
I rumori
sono quelli abbastanza sono quelli più, diciamo, più gettonati, però anche l'occupazione di spazi comuni, magari quando tu entri in un atrio condominiale trovi 12 biciclette, 8 passeggini, insomma, quindi la regolamentazione delle parti comuni.
Ecco, però io una cosa non ho mai capito: perché uno trova le biciclette e passeggino e invece di andare a citofonare e iniziare a parlare parte con una causa. Io
bravo.
Lì proprio
questo è un mistero.
Lì altro che lavoro da fare, Simona Bastari.
Poi sembra anche essere un po' un ricettacolo delle varie rabbie che uno ha accumulato fuori durante la giornata, al lavoro, e poi arriva nel condominio e dice: qui adesso c'è lo sfogatoio.
Gli faccio causa.
Infatti, un ascoltatore ci scrive: Dio prima creò l'inferno e poi il condominio.
La ringraziamo, Simona Bastari.
Merita
anche
una riflessione.
Andiamo a sentire la borsa.
I funamboli.
Praticamente ogni persona deve comprare un condominio per sé.
Io ho fatto diverse querele, inviti, ho fatto a botte con i condomini, e la colpa maggiore è stata causata dall'amministratore, quindi dovrebbero fare loro i corsi per non far succedere questo. La colpa è stata tutta dell'amministratore.
A botte no, dai.
È abbastanza sicuro che a breve faranno dei corsi di formazione per gli amministratori di condominio. Corsi di formazione psicologici per gli amministratori di condominio.
Ci chiedono, caro Leonardo e Paola da Roma, un suggerimento per affrontare la vicina troppo focosa di notte che sbatte il letto e non ci fa dormire.
Chiedono proprio a Leonardo,
Ne parlavamo durante la pubblicità proprio io e Alessandro, e sì, io dicevo personalmente, per quanto mi riguarda, che quando capita a me piace ascoltare le vicine che fanno l'amore.
Però Paola da Roma
è bello, ti dà una sensazione di vita nel condominio.
Partecipazione.
Io partecipo anche solo con le orecchie. Siccome ultimamente non lo faccio più spesso, partecipo con le orecchie.
Fai l'amore in contumacia.
Sì. Quindi cerca di partecipare anche tu ed immaginare come potrebbe essere.
Oppure, come ha detto la nostra amministratrice di condominio, è il caso proprio di conoscere le condomine in
questo
caso.
Che magari fare una bella cosa di gruppo.
Lì vale sempre la teoria che se c'hai le condomine buone va bene, se invece c'hai i condomini che non ti piacciono uomini, Leo li mandi via, no?
Sì, ovvio.
Lo so a chi la dai la delega tu,
Lina da Bergamo, buongiorno Lina.
Pronto, buongiorno.
Eccoci.
Io volevo raccontare un po' la mia esperienza. Noi abitiamo in un condominio di 6 famiglie e non abbiamo amministratore condominiale. Organizziamo sempre le riunioni condominiali a ridosso di Natale, per cui qualche anno fa non so chi aveva portato un panettone e una bottiglia di vino. E da lì è cominciata la nostra avventura, nel senso che adesso ogni anno si organizzano periodicamente le grigliate condominiali.
Bello.
Dove partecipano tutte le
famiglie. Oh, ma che bello!
Cioè, siete diventati amici?
Ma sì, sembra strano a dirsi, ma sì.
Sì, sembra molto strano a dirsi. Però.
Vabbè, ma non è che c'è tutto da tutto, da ogni condominio.
Secondo
no?
me si tratta solo di superare il pudore iniziale nel conoscersi e stabilire il rapporto.
Anche Leo, che è il primo che ha portato lo spumante, è stato bravo, perché ha deciso di rompere un po' lo schema, no? della riunione noiosa, rognosa.
Sì, c'è da dire, sei famiglie, lì se si va d'accordo è anche un nucleo ristretto. Giustamente qualcuno ci scrive, prova a venire da noi con 70 famiglie
altresì,
nel condominio.
Altresì c'è da dire che sei famiglie, se decidi di farti la guerra, sono proprio quelle situazioni che diventa, capito,
terribile.
Un film noir.
Comunque Lina, la ringraziamo tantissimo per questa esperienza, ma è il momento di andare all'estero. E
eccolo,
allora Prince, guarda, ci porta
a sonno, vuole dormire sul posto di lavoro, ma arriva Prince e lui si sveglia tutto.
I nostri ascoltatori che ci scrivono a funamboli@radio24.it oppure via WhatsApp al 349-238-6666 ci ascoltano da tutto il mondo, come Giacomo. Giacomo, buongiorno Giacomo, dov'è Giacomo?
Buongiorno, buongiorno. Giacomo è a Pechino, in Cina.
Ah, si sente
è
come
la prima
se fosse...
domanda fondamentale. Come funzionano i condomini a Pechino?
Benissimo.
Lo vedi?
Per
eccoci
uno
qua.
Che è arrivato da un mese e non parla una parola di cinese.
Beh, perfetto.
Funzionano benissimo.
Tanto non capisci
grandi,
cosa dicono.
Sorrisi e si tira dritto.
Quindi soffri un po' di solitudine perché non puoi parlare con nessuno lì a Pechino. Ti senti un po' amareggiato. Come va la vita?
È per quello che chiamo i funamboli, mi metto in contatto mi tirate un po' su.
Intanto
po'
come
su.
Ci ascolti? Certo. Con che metodo? Internet, l'app, così?
Internet. Sì, tramite iPad.
Ci guardi anche, hai anche il coraggio di guardarci su Facebook in diretta?
Ogni tanto mi avventuro, ma qui Facebook non è sempre una cosa immediata, quindi...
Tra l'altro,
quindi,
tra poco c'è la riunione, del Partito Comunista, tra poco,
Eh sì, la prossima settimana, siamo tutti pronti, scarpe lucide. No,
posto?
È interessante, quest'anno tra l'altro pare che sia, devono rinnovare tutti
i vertici,
diciamo, la dirigenza, quindi è un comitato molto importante.
Beh, poi tu che hai la lingua in mano vai lì, capisci tutto, anzi dai un tuo valore aggiunto.
No, io per fortuna non ho niente a che fare con quelle cose lì, però seguirò, leggerò tutti gli articoli interessanti degli stranieri.
No, perché sono riunioni in realtà in cui si stabiliscono poi le linee della Cina, anche le linee economiche del futuro, quindi...
certo, no, è fondamentale. Perché,
infatti
diciamo,
possiamo stabilire che sei il nostro agente a Havana.
Come?
Sei il nostro agente a Havana, da adesso devi mandarci dei report.
Va bene, l'unica cosa positiva che mi hanno detto i colleghi che sono qui da più tempo è che quando ci sono questo tipo di avvenimenti molto importanti chiudono tutte le fabbriche intorno a Pechino, la qualità dell'aria sembra di essere in Trentino.
Perché a Pechino
e
c'è,
per
uno
una
smog.
Settimana sì. ci sarà inquinamento zero.
C'è uno smog terribile d'altronde a Pechino. Cosa fai a Pechino, Giacomo?
Allora, io a Pechino mi occupo di appalti pubblici per una banca di investimento multilaterale, quindi i soci sono governi e noi finanziamo progetti di infrastrutture in Asia. È una startup, è una iniziativa che è nata 2 anni fa e quindi io sono, insomma, siamo solo il primo italiano, tra
quindi,
l'altro. Quindi,
maneggi grosse quantità di denaro in qualche modo?
Sì, grossi. Sono progetti abbastanza grandi di infrastrutture in India, Pakistan.
Riesci a tenerti qualcosa per te come tangente?
Regione, fondamentalmente.
Qualche tangente te la riesci a tenere così? Qualche, oppure
è manera, già.
Me lo aspettavo, Manera. Mi aspettavo già un'entrata di più dura.
A gamba tesa.
Poco, insomma.
È questo il motivo per cui gli ascoltatori dell'estero si stanno diradando come dei furbizzati, non ci scrivono
non
più.
Non chiamano
non
più
ci
nessuno,
contatto.
Terrorizzati.
Sono terrorizzati. Giacomo, in realtà c'è un aspetto altro che fondamentale. Oggi il Corriere della Sera lo racconta, come sapete chi segue il calcio, forse lo sa anche Veronica Gentili, che Milan e Inter sono proprietà cinesi e il partito dovrà anche decidere, potrà decidere se gli investimenti nelle squadre Milan e Inter sono accettati dal governo partito. Centrale, dal partito, e questo potrebbe cambiare i destini di squadre come il Milan e l'Inter, quindi si deciderà anche questo, caro Giacomo, lo so che tu non capisci.
È chiaro che questo sia una cosa molto importante, insomma. insomma, soprattutto per i destini dell'Inter, del Milan ci occupiamo con meno.
Non è un tuo problema.
Okay. Abbiamo subito capito, ti facciamo tanti auguri. Quindi, per il derby di domenica, no, anche a te, ovviamente.
Ecco. Non è che adesso puoi attaccargli in faccia perché dell'Inter.
Seguo il calcio quasi quanto Veronica, per cui sono un juventino da bambino e vinceva sempre la Juve, quindi sono juventino per quello. Tu però,
hai detto però, statisticamente quale conviene ti fare, vabbè, dai, prendiamo la Juve. Vabbè, fatto così.
A me piaceva la pallacanestro comunque da bambino.
Non avevo detto che calcio, in teoria gli juventini non sarebbero autorizzati a scriverci. Comunque Giacomo, se lo sapevamo prima non ti chiamavamo, sto scherzando. Ovviamente sto scherzando.
Giacomo, ma sorridono tutti a Pechino, veramente?
Come, scusa?
Sorridono tutti, sorridono tanto?
Sono gentilissimi in generale, almeno per quello che ho visto io nella zona relativamente centrale. Sono veramente gentili e quelli che hanno capacità di esprimersi anche in inglese, molto molto carini, aiutano, spiegano.
Mi sembra giusto, cinesi ridono, liguri, tirchi.
Ma è vero che non muoiono mai i cinesi?
Dai, andiamo al traffico, ciao ciao.
I funamboli.
Siamo qui alle 10.49 minuti, l'ultima parte dei funamboli. Cara Veronica, è venuta a ritrovarci il mitico professor, direttore Guido Baldo.
Ah, è tornato.
Buongiorno,
bravo.
Buongiorno dottoressa Gentili, buongiorno dottor Milan. Bravi, bravi tutti e due, grazie, bravi, bravi. Allora, io fino a un po' di tempo fa vivevo nella mia Turris Eburnea, no? Sai cosa vuol dire, Milan?
Sì, gentili. La torre d'avorio.
L'abbiamo, comunque, anche non l'avessimo saputo, avremmo imparato in questi nostri
ma
incontri.
Ma poi, da un po' di tempo a questa parte, ho cercato di capire com'è l'Italia vera, la pancia, il ventre molle dell'Italia, e per capirlo ho cominciato a leggere alcuni giornali, per esempio chi conoscete chi, giornale, cioè, chi, bello giornale chi.
Bravi.
Mette in prima pagina Antonella Clerici, brava, che dice: a 50 anni la vita mi ha regalato il vero amore, non ero abituata a questa felicità. E allora io direi, cara Antonella Clerici, vivila completamente questa felicità, abbandona per un attimo la televisione che occupi continuamente da 30 anni e vivite la tua storia con Vittorio Garrone, senza pensare per un attimo ai soffritti, alle carbonare, ai soufflé. Basta trasmissioni cucina, esilio per le trasmissioni cucina che ormai ammorbano in continuazione i palinsesti italiani. E poi c'è il parere della psicoterapeuta Ilaria Squaiella, caro Mila, sì, Squaiella,
brava.
Che dice: a 50 anni è l'età giusta per rinascere, perché a quest'età, dice la psicoterapeuta Ilaria Squaiella, il sentimento che nasce non è disilluso. Cara amica Ilaria Squaiella, io ho 50 anni, ti posso assicurare che il sentimento che nasce a quest'età non solo è disilluso, ma è senza speranza, perché ti fidanzi con una donna o con un uomo e sai già come andrà a finire: in silenzio sul divano, in silenzio nel letto, in silenzio in cucina, a far colazione solo col rumore dei biscotti macinati dalle mandibole ormai stanche. Ilaria Squaiella,
mamma mia,
brava. Io sono stato sposato, cara Ilaria Squaiella, e il 75% delle parole le ho spese nel primo anno di matrimonio. A quest'età, 50 anni, ci si fidanza solo perché quando i sensi comandano l'uomo obbedisce, come i cani, come gli ippopotami, come i canguri, cara Ilaria Squaiella. E poi su chi? Ecco, su qui c'è l'intervista a Michela Vittoria Brambilla. Brava, perché sta per avere il terzo figlio, ma continua a occuparsi del suo partito animalista. Allora io dico, cara Michela Vittoria Brambilla, va benissimo fare figli, ma se ti piacciono i cani, non fondare un partito, fonda un canile, perché fondare un partito ce ne già così tanti, fai 3, 4, 5, 15 figli, ma per favore chiudi il tuo partito animalista, te lo chiedo in ginocchio, per favore chiudi il partito animalista, che altrimenti ci troviamo anche la tassa sulle nutrie, Michela Vittoria Brambilla. E io questi punti li metterò in un partito che si chiamerà Il Partitino.
Un partito
piccolo ma con dei punti precisi. Grazie per l'ospitalità. Mi candiderò alle prossime elezioni.
Il Partitino. E cosa ne pensa del Rosatellum?
Il Rosatellum, non voglio dirlo perché mi verrebbe da esprimermi malamente. Sembra un vino di cattiva qualità. Bevi anche tu il Rosatellum, un vino discutibile,
spiacevole, un vino terribile. Per berlo devi avere molta, ma molta fiducia. Per berlo devi avere, essere già ubriaco.
Sai che deriva dal capogruppo Rosato.
Di che gruppo è questo? PD. Ah, che adesso sono scissi. Sono bravi quelli del PD. Sono bravi. Chiedono la fiducia a loro stessi perché al loro interno stesso non sono convinti. È una logica incredibile.
Lo vedo già bello lanciato. In questi, come se
ma guarda qui,
show.
È tra una legge elettorale e l'altra. Metti che ci va in Parlamento.
Il partitino. C'è lo sbarramento al 3%.
Ma noi puntiamo al 3% per essere come MDP, campo progressista, i liberali uniti, i democratici e tutto il resto.
No, però per le coalizioni credo il 12, il 10%. Lo sbarramento sale.
Ma intanto possono anche fare i partitini ormai tutti quanti e sostenere i gruppi. Quindi puoi decidere chi sostenere.
Poi vado subito nel gruppo misco, promiscuo, nel gruppo misto promiscuo e cercare il sostegno lì. Ecco
il partitino che vuole che vuole fare che cosa? Insomma.
Un'altra cosa che noi vogliamo fare: abolire la TV del dolore. Hai visto queste trasmissioni continue con la TV del dolore? Allora io propongo di abolirla completamente e tenere un solo giorno la TV del dolore. Fai il grande giorno del dolore con una maratona di casi umani condotta da Barbara D'Urto con in collegamento Paolo Brosio con la Madonna di Meggiugorje. Quindi solo un giorno per la TV del dolore e poi tutti gli altri giorni altre cose. Cioè, libertà,
primo punto
felicità,
del...
primo punto.
Primo punto del programma.
Giorno, istituiamo il giorno
non
del
l'economia, no, il lavoro.
Si parte dalle cose della vita quotidiana, si parte dalle cose piccole, dal ventre molle dell'Italia, caro Milan.
Il partitino, segnatevi questa cosa, perché quasi quasi, Veronica, se vogliamo candidarci anche noi, forse è il momento.
Dici insieme a Guidobaldo?
Non lo so, potremmo metterci insieme, mettiamo capolista Guidobaldo e... c'è uno strapuntino.
Già su questo, perché capolista Guidobaldo dobbiamo pensarci, se vogliamo metterci tutti insieme, mica detto.
A tutti quelli che aderiscono al partitino offro degli stuzzichini. Facciamo un bel aperitivo, un happy hour con degli stuzzichini.
Comincia a vedersi la luce per questo partitino.
Allora cerchiamo oggi di capire bene la legge elettorale e tutto quanto. E poi dopo vediamo dove posizionarci.
Ci fermiamo qui con i funamboli, torniamo domani alla stessa ora, alle 9. Eccoci, a domani.
Tu sei bravo.
Ma che bravo.
Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo.